utilizzato da tutti i governi e da tutte le amministrazioni anche di sinistra in questi ultimi anni, un meccanismo in cui i diritti o quelli che siamo abituati a considerare tali vengono invece trattati alla stregua di una piccola elemosina, tra l'altro sempre reversibile in tempi abbastanza immediati, perché di anno in anno si finanzia o non si finanzia questo tipo di intervento che continua a essere il preferito dalla politica italiana. Infine, ancora sulla manovra economica, c'è riferimento alle scuole, perché una parte sostanziosa, 500 milioni, Repubblica dice in linea con i governi precedenti, sarà dedicata per gli edifici supplenti e i disabili, questo quanto dice Corrado Zunino, ma come purtroppo anche questo tipico delle manovre finanziarie di tutti i governi, gran parte di questi fondi saranno destinate alle scuole paritarie.
Seguiamo la nostra analisi sulla manovra, andiamo a leggere in particolare quello che è poi l'argomento del giorno, ovvero un approfondimento sul reddito di cittadinanza. Lo facciamo dal giornale che dedica più ampio spazio alla questione, che è il Fatto Quotidiano, ovviamente essendo diciamo in quota 5 stelle, pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano, titola: reddito cittadinanza, l'Italia è l'unica in UE a fare dietro front, assalto al reddito, il taglio del governo è l'opposto di quanto chiede Bruxelles e fa Berlino, entro agosto 404.000 nuclei senza l'aiuto e c'è il favore agli stagionali. Scrive Carlo Di Foggia: l'obiettivo era inseguito da tempo, da quando il reddito di cittadinanza è entrato in vigore nel marzo del 2019, aiutato dalla gran cassa mediatica che ha amplificato le truffe dalla narrazione smentita dai dati dei divanisti gara alla destra al Rassemblement centrista, che ha la sua sponda in pezzi del centrosinistra ed è stata spostata sposata perfino dai 5 Stelle. Alla fine, come era prevedibile, dopo il lavoro sporco, l'ultimo miglio lo percorre il governo di Giorgia Meloni. L'Italia è il primo tra i grandi paesi europei, ma pure tra i più avanzati OCSE, a fare marcia indietro su una misura di sostegno alle persone in povertà. Assieme alla Grecia è stata l'ultima a introdurla, oggi è la prima a volerla abolire. L'annuncio l'ha dato ieri la Premier in conferenza stampa presentando la manovra. La misura prevede lo stop già dal 2023 per gli occupabili, cioè chi ha firmato un patto per il lavoro con i centri per l'impiego, e dal 2024 finirà per tutti. Le bozze della norma prevedono già nel 2023 il taglio dell'assegno a 8 mensilità per chi tra i 49 perché tra i 18 e i 59 anni può lavorare, sarà obbligato a seguire corsi di formazione per l'inserimento lavorativo. In teoria sono 830.000 la platea di persone di percettori del reddito di cui parliamo, un terzo dei quali già lavora e si vede integrare un salario misero dall'RDC. La relazione tecnica parla di una platea interessata di 404.000 nuclei familiari, se si escludono quelli che hanno minori, disabili o anziani. Queste famiglie percepiscono un beneficio medio di 543 euro. Di norma i nuclei hanno 2,5 membri, quindi parliamo di 1 milione di persone. Quelli che sono percettori occupabili sono meno numerosi e quindi il numero può oscillare tra le 500 e le 600.000 persone, gente che al più tardi da agosto non avrà più il sussidio pubblico. Il 70% ha al massimo la licenza media, il 73% ha avuto esperienze lavorative negli ultimi 3 anni, soprattutto disoccupati di lungo corso ai margini del mondo del lavoro, che sopravvivono come possono. Il Fatto Quotidiano continua diciamo a snocciolare un po' i numeri di questa misura, cercando insomma di restituire un quadro il più completo possibile rispetto all'utilità che essa ha avuto negli ultimi anni. Sottolinea anche come tutti i paesi dell'Unione Europea, seppur in maniera diversa, hanno introdotto uno schema di reddito minimo garantito. L'Italia è arrivata ben ultima con la Grecia. Secondo i dati ripresi da Open Polis, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Svezia, Slovacchia e dal 2020 la Spagna hanno un'efficace gestione centralizzata, altri hanno schemi stratificati o gestiti a livello locale. In Italia il reddito di cittadinanza corrisponde a un terzo del reddito mediano, è il settimo paese più generoso dopo Lussemburgo, Danimarca, Belgio, Irlanda e Malta. insomma, una situazione che restituisce la presa di posizione anche ideologica di questo governo contro il reddito di cittadinanza, una battaglia che è stata fatta già dalla campagna elettorale. Va detto che, appunto, come ricorda il Fatto Quotidiano, non è l'unica forza politica a cui questa misura era andata indigesta, una misura che comunque sicuramente è stata una delle più grandi misure di redistribuzione del reddito degli ultimi anni, oserei dire anche forse degli ultimi decenni. Sulla ratio ideologica anche della manovra, e in particolare del taglio al reddito di cittadinanza, c'è un'intervista a Chiara Saraceno sul Manifesto. Tagliano il reddito perché disprezzano i poveri, dicono che c'è lavoro e tirano fuori gli imprenditori che non trovano manodopera, ma è una balla, dice la sociologa. Una manovra confusa tecnicamente ma ideologicamente molto chiara, e chi perderà il sussidio si indebiterà e sarà ancora più ricattabile. Qui c'è proprio il disprezzo, ancora di più la paura, un disprezzo molto diffuso a destra, a sinistra e al centro. Pensi alla filosofia del divano che ci ha tormentato in questi anni. L'aporafobia riguarda chi dorme per strada nei confronti di chi prende il reddito di cittadinanza. C'è una mancanza di conoscenza da cui nasce il disprezzo. È impressionante il modo in cui vengono viste queste persone dai media, dalla popolazione. L'altro giorno ho dovuto mettermi un simbolico bavaglio quando ho sentito delle signore che dicevano che devono andare a zappare la terra. Poi Roberto Ciccarelli gli chiede anche più specificamente rispetto ai numeri di questa misura, e su quali effettivamente saranno, quanti saranno i nuclei che vengono colpiti da questo taglio. Si parla di 660.000 persone, ma Chiara Saraceno ricorda che i numeri sono ballerini. I 660.000 sono i beneficiari del reddito che hanno firmato il patto per il lavoro e avrebbero dovuto essere chiamati dai centri per l'impiego, ma se guardiamo i dati INPS e quelli dell'ANPAL scopriamo che esiste una larghissima maggioranza di persone con qualifiche molto basse, che hanno la terza media, talvolta nemmeno quella. Ci sono giovani e meno giovani che sono molto lontani dal mercato del lavoro e hanno storie di lavoro irregolare. Il passaggio dall'essere occupabile a occupato non è automatico, non è togliendogli il reddito che troveranno un lavoro, né ciò consentirà di mantenere una famiglia. Qui ovviamente poi ci si chiede, anche Chiara Ceno si chiede, cosa faranno poi queste persone da agosto 2023 in assenza di parallele politiche di occupabilità. Chiara Saraceno parla della misura con l'esperienza della garanzia di occupabilità dei lavoratori, il GOL, che fa parte del PNRR, ha coinvolto 300.000 persone tra percettori di reddito NASPI e DISCOL, e nonostante la metà di questi sia stata messa in percorsi di reinserimento lavorativo e dunque siano occupabili, sono stati pochi a trovare un'occupazione. Per trovare un lavoro ci vogliono tempo e investimenti, dice Chiara Saraceno, non punizioni e squalifiche sociali. Insomma, un attacco che secondo Chiara Saraceno è anche e soprattutto un attacco ideologico. Sembra, appunto, quello che sottolinea Chiara Saraceno è l'assenza totale poi effettivamente di una politica di occupabilità seria che potrebbe garantire a queste persone un impiego. C'è di sottofondo, appunto, questa retorica lavorista che giustamente Chiara Saraceno sottolinea non essere solamente patrimonio della politica e del governo attuale, ma anche dei governi precedenti e un po' in generale dell'opinione pubblica. Sta di fatto, insomma, che questo governo si è in qualche modo arrogato il diritto di tagliare effettivamente, appunto, quella che era stata una misura simbolo un po' del Movimento 5 Stelle, ma che era, in qualche modo aveva aiutato ed era riuscita in qualche modo ad arrivare a una fascia di popolazione che spesso rimaneva esclusa dalle dinamiche lavorative, soprattutto in un periodo difficile come quello del Covid. E proprio anche a proposito di Covid, la manovra nasconde anche dei tagli e delle misure abbastanza importanti a livello di sanità, come ci raccontano dall'altra parte del tavolo.
Sì, perché in parte le vicende delle politiche sanitarie si intrecciano con il nuovo aumento di casi stagionale, insomma, che da qualche settimana ha visto salire più o meno tutti i numeri, i contagiati, i ricoverati in terapia intensiva e il numero di decessi. Lo racconta Andrea Capocci a pagina 6 del Manifesto: ospedali in crisi e non è colpa del virus, il Covid rialza la testa con le nuove varianti, ma il caos della sanità viene da lontano, dilagano i medici a gettone. Il ministro Orlando Schillaci aveva promesso che sarebbe stato il primo a segnalare un aumento dei casi. In realtà, da quando il bollettino giornaliero è sparito, al governo di Covid-19 si parla sempre meno. Le ondate virali però non si fermano per decreto, anche se non intasano più gli ospedali e le camere mortuarie. Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano che da quando Schillaci ha giurato da ministro, ma non è certo per colpa sua, il numero dei casi positivi al coronavirus ha ricominciato a salire. Ora si registrano 30.000 casi giornalieri, in media, mentre a fine ottobre erano 22.000, il 30% in meno. I ricoverati positivi più 10% in due settimane e quelli in terapia intensiva da 203 a 247 nel periodo, quindi parliamo di un più 20%. E da un paio di giorni anche le curve dei decessi ha smesso di scendere. Si tratta di numeri piccoli in assoluto, ma ci ricordano che l'andamento a ondata del virus non si è esaurito, ora che in molti medici parlano di fase endemica. La dinamica della pandemia si ripete secondo un ciclo già visto: ogni variante si diffonde, contagia una percentuale della popolazione e si esaurisce, lasciandosi dietro una temporanea immunità, ma allo stesso tempo si è mito al terreno per quella successiva dell'epidemia. L'ondata, infatti, rimescola i tratti genetici del virus come un frullatore, da cui emerge regolarmente una variante con un numero di mutazioni sufficienti per aggirare gli anticorpi già sviluppati. Può succedere ovunque nel mondo e quando la variante arriva fa risalire i casi e ci riporta alla casella di partenza, a scuola, al lavoro, sino a dopo che qualche assenza in più. Sulla metropolitana e sull'autobus tornano le mascherine e diverse centinaia di persone perdono la vita ogni settimana a causa del Covid, un fardello di cui faremo volentieri a meno. Questo il quadro che fa Andrea Capocci sul Manifesto dell'andamento della pandemia, e lo incrocia in realtà anche con le politiche sanitarie. Anche se i dati sulla pandemia però non si allarmano, gli ospedali sono già in crisi di loro. Nei pronto soccorsi, il ricorso alle cooperative di medici a gettone per colmare gli organici continua nonostante gli scandali. L'ultimo bando di ieri riguarda gli ospedali di Latina e Fondi nel Lazio, dove la direttrice generale Silvia Cavalli ha dovuto indire una nuova gara d'appalto per coprire i turni nei prossimi 4 mesi. Con una base d'asta di 100 euro l'ora. È un costo che l'autorità anticorruzione ha definito incongruo in una lettera al governo di pochi giorni fa, puntando il dito contro le stesse ASL che negli affidi non rispetterebbero il codice degli appalti. Paradossalmente, il ricorso a queste misure di emergenza, che ricade sulla salute e sui soldi dei contribuenti, è imposto dai tagli alla sanità operati negli anni passati in nome dell'austerity e dei bilanci sani. Invece, secondo l'assessore alla salute del Lazio Alessio Amato, le regioni oggi devono coprire un buco di 3,8 miliardi per le spese legate alla lotta al Covid, oltre agli extra costi di 2 miliardi dovuti all'energia. Continua l'articolo di Andrea Capocci con i numeri rispetto ai bilanci in sofferenza della sanità pubblica, della sanità regionale. Il quadro però che emerge è abbastanza chiaro: tutta una serie di misure che negli ultimi 30 anni si sono state introdotte nella sanità come in altri settori del welfare per in teoria raggiungere un'efficienza economica in quei settori e stimolare la competitività degli attori, così da simulare il modello di impresa e raggiungere un'erogazione di diritti a un costo più contenuto, una maggiore efficienza economica. In realtà si è dimostrata soprattutto una grande truffa, un'occasione di business per la sanità privata e per i colossi che su questo hanno potuto investire, un costo lievitato per la collettività e condizioni di lavoro sempre peggiori per gli operatori della sanità, medici, infermieri e portantini.
E quando sono le 8:54 primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo qui questa lunga parte sulla manovra economica, che è un po' il focus principale dei quotidiani di oggi. Ci andiamo a sentire un breve stacco musicale prima di proseguire con la lettura delle pagine interne. We'll be right back. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, 8.58 minuti primi di questo mercoledì 23 novembre del 2022. Ci riallacciamo a quanto detto nell'ultima parte della lettura delle pagine dei giornali relative alla manovra. Ci riallacciamo in particolare al, appunto, ai tagli, al discorso sulla sanità, per ricordarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che oggi alle 16, come ogni mercoledì, ci sarà la trasmissione del coordinamento cittadino sanità, che approfondirà in maniera molto più precisa le decisioni prese in manovra rispetto alla sanità e in generale la situazione della sanità nel nostro paese. E vi ricordiamo anche che questo sabato 26, dalle ore 10 alle 14, presso l'occupazione abitativa di Porto Fluviale 12, si terrà l'Assemblea Nazionale dei Movimenti per la Salute, in vista, diciamo, dell'organizzazione di una manifestazione nazionale nel prossimo mese. Noi a questo punto andiamo avanti con la lettura delle pagine interne, e in particolare andiamo a parlare di carceri e di giustizia. Iniziamo dalla notizia che è riportata sia sulle pagine di Domani che sulle pagine di Repubblica Torino, ovvero la notizia relativa ai pestaggi, o meglio agli indagati per i pestaggi e torture dei detenuti nel carcere di Ivrea. Siamo a pagina 6 di Domani. Inferno in carcere, indagati agenti e medici per pestaggi e torture ai detenuti di Ivrea, scrive Youssef Hassan Olgado. 45 persone indagate fra agenti penitenziari e funzionari della struttura per tortura e falso in atto pubblico. Da anni i detenuti denunciano violenze e condizioni di vita disumane. Sono 45 dunque le persone indagate tra membri della polizia penitenziaria, funzionari e vertici del carcere di Ivrea nell'ambito dell'inchiesta della procura riguardo ai presunti pestaggi subiti da alcuni detenuti tra il 2020 e l'estate del 2022. I reati ipotizzati sono di tortura con violenze fisiche e psicologiche e falso in atto pubblico. La procura generale aveva già indagato 25 persone per reati simili avvenuti nella stessa struttura nel 2015. Durante le indagini la procura ha approfondito alcune denunce di detenuti che hanno raccontato nel corso degli anni di essere stati picchiati e rinchiusi in isolamento in due celle particolari, denominati Liscia e Acquario. Durante il periodo di isolamento i detenuti hanno detto che non avevano modo di contattare i propri legali. Nella notte tra martedì e mercoledì le forze dell'ordine, i carabinieri e la guardia di finanza, su richiesta della procura di Ivrea, hanno effettuato ed eseguito 36 perquisizioni all'interno del carcere nelle case degli indagati. I reati risultavano tuttora in corso, situazione che ha reso inevitabile intervento degli inquirenti. L'associazione Antigone, che monitora la condizione dei detenuti nelle carceri italiane, aveva fatto visita alla struttura nell'agosto del 2021, la visita che poi ha portato a un report dettagliato nel quale si legge che le condizioni generali delle celle visitate sono molto critiche. Ai detenuti non sono garantiti 3 metri quadri calpestabili a persona, le finestre presentano schermature, i bagni non sono dotati di acqua calda, eccetera eccetera. Insomma, un dettagliato report questo dell'associazione Antigone, in cui si denunciava il degrado in cui versava in generale il carcere. Ci sono poi alcune interviste a diversi esponenti della politica locale, che però ci risparmiamo volentieri. Andiamo all'ultimo trafiletto di Domani, che titola Santa Maria Capua Vetere, perché appunto è una vicenda che ricorda molto la vicenda appunto del carcere campano. Domani aveva già evidenziato un caso di torture avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere attraverso video, foto e documenti. Il 6 aprile del 2020 quasi 300 poliziotti penitenziari sono entrati in carcere per oltre 4 ore, hanno picchiato i detenuti, i reclusi protestavano e chiedevano, dopo un contagio in carcere, mascherine e dispositivi di protezione. Per quei fatti è iniziato un processo lo scorso 7 novembre, e noi da questi microfoni ricordiamo anche che il prossimo mese,
15 dicembre, prossima udienza del processo per Santa Maria Capua Vetere. Diciamo che Ivrea, la notizia abbiamo letto adesso al Piemonte, si mette in scia con quanto successo negli ultimi mesi, negli ultimi anni nelle carceri italiane. In particolare ricordiamo Bari la settimana scorsa, un altro caso di tortura, altre guardie penitenziarie sotto inchiesta, Torino la rivolta dei detenuti e delle detenute, la protesta dei detenuti e delle detenute, e poi la rivolta sia al minorile sia al braccio dei comuni e del carcere delle Vallette. Insomma, l'elenco è lungo, sarebbe È surreale continuare a leggere di mele marce, di tentativi di individuare i responsabili, di circoscrivere alla condotta di alcuni agenti un po' esagitati quello che sembra emergere in maniera ormai inequivocabile come un sistema di governo delle strutture carcerarie basate sulla prevaricazione, la violenza e la tortura. E noi rimaniamo in tema giustizia, lo facciamo però parlando dei provvedimenti politici allo studio dell'attuale maggioranza di governo, lo facciamo perché si parla di ostatività. Sapete che nel decreto rave, il cosiddetto decreto rave, il primo decreto del nuovo governo Meloni, si interveniva anche sul 4 bis, sull'articolo dell'ordinamento penale che definisce l'ostatività. Lo facciamo perché oggi è il 34esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Bancali in Sardegna, sciopero a cui poi si sono uniti Juan, Ivan e Anna, e quindi continuare a parlare per noi di ostatività, di carcere, di rivolte e di giustizia è anche una maniera per continuare a tenere il faro puntato sulla lotta che Alfredo sta portando avanti, in attesa che il 1° dicembre il Tribunale di Sorveglianza si pronunci sul suo caso. Ad ogni modo, questa pagina della giustizia la continuiamo leggendo dal Dubbio, uno dei giornali che il giornale degli avvocati italiani, che in quanto tale ha una certa attenzione ai temi che riguardano l'amministrazione della giustizia in questo paese. Oggi dà voce a Cagliazza. Cagliazza è il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, ex presidente dell'Unione Camere Penali di Roma. Ieri è stato sentito in audizione al Senato perché sì, ho alzato la voce.
Che testrillio.
Passava un camion. Dicevo, c'era un'audizione al Senato perché in Commissione Giustizia si stava approfondendo il tema del decreto rave, giudizio molto negativo del presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Dalle feste illegali all'ergastolo, il decreto lascia al giudice un potere che diventa arbitrio. Il rinvio dell'intera riforma penale ha mandato in tilt i tribunali. Le considerazioni di carattere generale che desta più allarme è l'ennesima dimostrazione di una purtroppo ormai consolidata abitudine del legislatore a porre in dubbio esso per primo nei testi legislativi emanati o emanandi il primato della legge sull'interpretazione giurisprudenziale. Ciò avviene quando il legislatore, per finalità piuttosto mediatiche che di effettività regolazione di fenomeni sociali, confeziona provvedimenti che sembrano scritti apposta per consentire alla giurisdizione l'esercizio di un potere interpretativo della norma pressoché illimitato ed incontrollabile. Questo è l'incipit appunto della relazione ieri in Commissione Giustizia di Cagliazza, che si concentra soprattutto sulla norma rave, ma parla anche di ostatività. Di ostatività, sempre sulle pagine del Dubbio, parla anche Manes, che è Vittorio Manes, professore ordinario di diritto penale a Bologna. Si mette in scia degli altri accademici e giuristi che in queste settimane hanno preso parola sulle pagine del Dubbio e del Riformista. Manes dice: al recluso si chiede la prova diabolica, decreto 162, al via le audizioni in Commissione Giustizia, testo da cambiare sotto diversi aspetti, dice il professore. Che cosa si riferisce Manes quando dice prova diabolica? Che la Corte Costituzionale aveva chiesto al governo italiano ormai mesi fa di intervenire sull'ergastolo ostativo perché fosse codificata per legge la possibilità che il detenuto, almeno in linea teorica, potesse uscire dal regime detentivo e quindi immaginare un ergastolo la cui unica fine non sia la morte o la delazione, così come gli organismi internazionali chiedono al nostro paese, così come la Costituzione prevederebbe. In realtà il governo Meloni in questo decreto rave ha inserito una serie di condizionalità per uscire di galera per chi è sottoposto all'ergastolo ostativo, talmente difficili da essere inapplicabile. Per questo si parla di prova diabolica, per questo giuristi e avvocati stanno protestando fortemente.
E quando sono le 9:07 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo a fare un altro breve stacco musicale prima di passare agli esteri. 9:11 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Riprendiamo in voce per passare agli esteri. Iniziamo in realtà con una questione che è un po' a metà tra gli esteri e gli interni. Parliamo di gas. Sui giornali di oggi si fa un gran parlare della ritirata, o meglio dell'evacuazione volontaria, come chiamata dall'esercito ucraino, di alcune delle città riconquistate negli ultimi giorni, in particolare di Mykolaiv e Kherson, perché i russi stanno attuando un sistematico bombardamento delle infrastrutture energetiche che rendono quindi impossibile l'approvvigionamento di energia elettrica e di gas in queste città. Oltre, diciamo, a questa cronaca più bellica, più legata agli eventi militari, ci sono anche ovviamente delle ricadute di tipo economico che la guerra continua a dare un po' in tutto il mondo, soprattutto nell'Unione Europea, per quanto riguarda in particolare il gas. Siamo a pagina 15 del Fatto Quotidiano. Gas, la proposta dell'Unione Europea è un price cap fasullo, l'Italia insoddisfatti, Mosca taglia ancora i flussi, scrive Virginia della Sala. Si pensava fosse un tetto, invece sarà un tettuccio estraibile, al punto che il prezzo del gas potrà superare pure di 10 volte quello del 2020. Prima che forse la copertura venga attivata. Ieri la Commissione Europea ha presentato il tanto atteso meccanismo di correzione del mercato del gas, il cosiddetto price cap europeo. Oggi sarà al vaglio degli stati dell'Unione del Coreper con gli ambasciatori dell'Unione Europea e venerdì al Consiglio straordinario energia per la prima discussione tra i ministri. Problema: il prezzo limite è talmente alto e le condizioni talmente stringenti che non solo rischia di rivelarsi inefficace, ma è quasi come se non ci fosse. L'Italia, per dire, ha già riferito di essere scontenta e non è la sola. La Commissione Europea propone infatti di introdurre un meccanismo di correzione di mercato del gas naturale con un tetto di 275 euro al megawattora sui derivati del TTF, che ricordiamo è la borsa olandese di Amsterdam che fa da riferimento per il mercato del gas, con consegna a un mese. Il tetto scatterebbe automaticamente in presenza di due condizioni contemporanee: che il prezzo superi quella cifra per due settimane di fila e che quello stesso prezzo sia anche più alto di almeno 58 euro rispetto al prezzo del gas naturale liquefatto, il GNL, per 10 giorni consecutivi di scambi nell'arco di due settimane. Il riferimento per il GNL verrebbe calcolato sulla media giornaliera di diversi benchmark, come il prezzo spot sul mercato mediterraneo, quello sul mercato dell'Europa nord-occidentale e la valutazione giornaliera del prezzo prodotta dall'ACER, che è l'agenzia che riunisce i regolatori europei del settore. Il meccanismo, se approvato, dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio, ma la discussione sarà molto complicata. A queste condizioni, infatti, il tetto non sarebbe scattato neppure ad agosto, quando i prezzi del TTF hanno superato i 300 euro al megawattora, perché appunto, come spiegava prima l'articolo, questa condizione si deve, diciamo, prolungare per più di due settimane. Secondo i dati di investing.com, che ha chiuso sopra 275 euro solo in 4 sedute tra il 22 e il 26 agosto. E alla domanda se il price cap sarebbe scattato in quei casi, ieri la commissaria per l'energia Kadri Simpson ha preferito sorvolare. Per la Commissione il meccanismo dell'Unione Europea non è concepito per combattere i prezzi alti, ma solo per i prezzi che considera eccessivamente alti, nel tentativo di ridurre i potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione. Le aspettative erano però tarate intorno ai 150-180 euro per megawattora, come soprattutto sperava appunto il governo italiano, che era stato tra i maggiori fautori e promotori appunto del price cap già con il governo Draghi. Dal governo italiano appunto fanno trapelare appunto insoddisfazione, la proposta non quadra né economicamente né politicamente, potrebbe convincere alcuni paesi ma non affronta le preoccupazioni che sottendono la richiesta da parte di più della metà degli stati membri di un tetto al prezzo del gas. È in questa situazione, peraltro, appunto, che ieri Gazprom ha minacciato di ridurre da lunedì i flussi di gas attraverso l'Ucraina, ultima rotta verso l'Europa, perché Kiev tratterebbe da parte del metano destinato alla Moldavia. Dalle 10 del 28 novembre Gazprom inizierà a ridurre la fornitura per un quantitativo pari a quello giornalmente non consegnato. La decisione arriva con l'inizio del freddo in Europa e ha contribuito al rialzo del prezzo del gas ad Amsterdam. Ovviamente una manovra questa di Gazprom che viene a orologeria proprio nel momento in cui appunto le decisioni sul price cap sembrano essere più molto meno incisive di quanto ci si aspettava, e soprattutto quando effettivamente adesso la domanda di gas comincia ad alzarsi in Europa in maniera effettiva, perché è arrivato il freddo. Insomma, una questione questa del gas che continua a tenere banco a Bruxelles. L'accordo è sempre complicato perché gli interessi in campo sono molteplici, soprattutto dei paesi produttori come la Norvegia. Insomma, si cerca di mediare un po' tra i cosiddetti falchi, ovvero paesi come l'Olanda, in generale paesi del nord Europa che sono contrari appunto a questo price cap, invece i paesi dell'Europa mediterranea che sarebbero molto più favorevoli. Vedremo come questo price cap effettivamente si sostanzierà. Certo è che con l'arrivo effettivo del freddo, e quindi l'intacco effettivo delle riserve di gas e la contemporanea taglio della fornitura da parte di Gazprom, sicuramente si delineerà una situazione di stress dei prezzi del gas nelle prossime settimane. Noi restiamo sugli esteri, andiamo a parlare di qualcosa che non è proprio legato strettamente al prezzo del gas, ma sicuramente è legato alla situazione assolutamente incandescente in queste ore, in questi giorni in Medio Oriente. Parliamo in particolare dell'attacco turco sul Rojava. Scrive Chiara Cruciati sul Manifesto pagina 8: terzo giorno di bombe turche sul Rojava, Stati Uniti e Russia si defilano, Erdogan minaccia l'invasione via terra, ieri colpite una scuola e una clinica. L'HDP dichiara campagna elettorale sulla pelle dei curdi, 47 arresti alla protesta di Diyarbakir. Le forze turche hanno colpito la centrale elettrica, hanno ucciso le persone che sono accorse per portare aiuto, sono morti 11 civili, è una persecuzione, viviamo nel nostro villaggio ma non occupiamo le terre di nessuno. Una cittadina, queste sono le parole di Asia Bekir che vive a Tekil Bekil, a cittadina alla periferia di Derik, tra le prime colpite sabato notte dall'aviazione turca. Asia racconta all'agenzia NF della distruzione dell'impianto elettrico, dava energia a 16 villaggi. Ieri i bombardamenti turchi sulla Siria del nord-est sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo da Kamishlo, che è un po' il maggior centro del Rojava, a Kobane, che invece è appunto la città simbolo della resistenza allo Stato Islamico. Nel mirino ancora le infrastrutture civili, una scuola a est di Kobane, una clinica di Camara con un pozzo petrolifero a Kradahol. Secondo fonti curve sarebbe stata colpita anche una base condivisa con le forze della coalizione anti-ISIS a guida Stati Uniti a nord di Asaka, usata per la pianificazione delle operazioni contro il gruppo jihadista, mai scomparso ma operativo con cellule affatto dormienti. Per il momento Ankara colpisce dal cielo, affievolendo la reazione delle unità popolari kurde, le YPG e le YPC, e delle forze siriane democratiche, le SDF, prive di una contraerea. Per questo molti immaginano che l'operazione turca possa eventualmente trasformarsi in un'offensiva terrestre solo una volta allontanate le SDF dalle zone di confine. Eppure ieri il presidente Erdogan è tornato a paventarla: ce la stiamo mettendo tutta contro i terroristi con i nostri aerei e i nostri cannoni, se Dio vuole li sradicheremo tutti il prima possibile con i nostri carri armati e i nostri soldati. Una minaccia che ricorre da mesi e che nei piani dei turchi dovrebbe dare continuità territoriale all'occupazione militare nella Siria del nord, collegando il cantone occupato di Afrin a ovest con le città di Gilespie e Segrania a est, prese nel 2019. Come tre anni fa, anche stavolta un ruolo centrale lo hanno avuto le superpotenze. Gli Stati Uniti, che all'epoca diedero il via all'offensiva annunciando il proprio ritiro, mai completato, da Rojava, e la Russia, che mantiene una presenza militare al confine turco-siriano. L'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, nata dalla rivoluzione del Rojava, ne è convinta. A dare luce verde alla Turchia sono stati Mosca e Washington. La prima ha parlato ieri tramite il portavoce del Cremlino, Peskov. comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni della Turchia rispetto alla propria sicurezza, allo stesso tempo invitiamo tutte le parti a evitare passi che possano condurre a una destabilizzazione della situazione. Simile alla reazione della Casa Bianca, sollecitiamo una de-escalation in Siria per proteggere le vite dei civili e il comune obiettivo di sconfiggere l'ISIS. Delle dichiarazioni che però, a giudizio dell'amministrazione dell'autonoma della Siria del Nord-Est, sono un po' troppo timide. Molto più coraggio lo esprimono le opposizioni in Turchia. Ieri la co-presidente dell'HDP, il partito della sinistra curda e turca, Pervin Buldan, ha accusato l'HPP, il partito di Erdogan, e il suo alleato di governo MHP di aver lanciato la campagna elettorale sulla pelle del popolo curdo, sopravvivenza politica sotto forma di guerra. Il giorno prima a Diyarbakir, nel Bakur, nella parte diciamo turca nella parte curda della Turchia, la polizia turca attaccava la protesta dell'HDP contro la guerra, 47 arrestati tra loro i co-presidenti provinciali dei due partiti. Insomma, una vicenda che purtroppo ciclicamente si ripropone, o meglio che Erdogan ripropone, quella di ciclicamente far succedere in qualche modo attentati come quelli che ci sono stati a Istanbul nelle scorse settimane, per poi giustificare il proprio intervento contro le forze curde in vista diciamo di una in vista delle elezioni, in qualche modo di rinsaldare le fila in politica interna. Nel comunicato ufficiale del KNK, del Congresso Nazionale del Kurdistan dei giorni scorsi, si sottolineava come in realtà appunto questa operazione finora fosse solamente un'operazione aerea, perché la Turchia non aveva in qualche modo il via libera completo da parte della Global Coalition Against ISIS, che tuttora opera nell'area. L'articolo di Chiara Cruciati mette in evidenza come in realtà le reazioni timide sia da parte di Mosca che da parte degli Stati Uniti, entrambi alleati della Turchia ed entrambi parti in causa all'interno del conflitto tra Russia e Ucraina, in cui la Turchia sta giocando comunque una parte importante, sembrerebbero aver dato appunto il via libera a questo attacco. Si paventa ormai si parla in queste ore anche di un attacco via terra, di un'invasione che appunto dovrebbe essere finalizzata a ricongiungere le due parti tra il cantone occupato di Afrin a ovest e le città di Gidespi e Serekanie a est. Ancora chiudiamo diciamo questa pagina sugli esteri con l'Iran, che ancora pagina 9 sempre del manifesto, si parla di scioperi operai in solidarietà con la rivolta, fabbriche e protesta, parla il docente di storia medio orientale Rajabar Daemi. Sì, in particolare gli scioperi sono motivati solitamente da vertenze locali. In queste settimane nei cortei invece sono stati scanditi slogan antiregime. È probabile che l'impegno degli operai prosegua. Ormai diciamo siamo arrivati oltre i due mesi di proteste antiregimi a sostegno della protesta nazionale innescata dell'uccisione della 22enne curda per aver indossato male il proprio velo. Si tratta di iniziative autonome prive di coordinamento a livello nazionale. Siamo ancora distanti dallo sciopero generale evocato dalle opposizioni in esilio per dare l'ultima spallata alla Repubblica Islamica. Si parla però ormai di centinaia di morti e di iniziative che anche i ceti operai appunto stanno mettendo in campo. A proposito dei settori industriali in cui sono operativi gli operai che partecipano alle manifestazioni di strada, in base alle notizie che ci sono, sembrerebbe appunto che alcune importanti industrie come quella petrolchimica statale stiano ormai in sciopero bianco ormai da diversi giorni, anche industrie metalmeccaniche e fabbriche di pneumatici. Ormai proteste che appunto vanno avanti da oltre due mesi e si sono sparse ormai un po' in tutto il paese, toccando appunto anche i settori industriali. Insomma, una situazione, quella del Medio Oriente, sicuramente esplosiva, che proprio in queste ore, in questi giorni, sta mutando in maniera molto molto rapida per chi, per coloro tra ascoltatori e ascoltatrici che volessero approfondire il tema. Per quanto riguarda soprattutto il Rojava e l'Iran, ci sono diversi approfondimenti e redazionali che potete trovare come sempre sul nostro sito www.ondarossa.info. 9:26 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di passare alla cronaca di Roma. 9:30, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce per l'ultima parte di questa rassegna stampa di oggi. Andiamo in particolare a parlare brevemente in realtà di cronaca di Roma, perché non c'è moltissimo sui giornali di oggi. Vi segnaliamo solamente un articolo sul Foglio, che in qualche modo cerca di fare un po' di endorsement alle scelte della giunta Gualtieri per quanto riguarda i rifiuti. Scrive Gianluca De Rosa: riscossa Gualtieri, aggiorni il bando per il termovalorizzatore, bisogna dirlo, c'è una certa fretta. Giuseppe Conte ormai utilizza sempre più l'argomento come una leva politica e anche nel PD circola questa insofferenza. Roberto Gualtieri dunque si prepara a fare un primo e fondamentale passo in avanti prima che qualcuno anche dentro il suo partito possa cambiare idea. Nei prossimi giorni il sindaco di Roma convocherà una conferenza stampa in Campidoglio per presentare la manifestazione di interesse per la realizzazione del nuovo termovalorizzatore della capitale, che negli scorsi giorni ha concluso con esito positivo la valutazione strategica ambientale, il VAS. Un bando per trovare i partner industriali che realizzeranno il mega impianto da 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Si parla ovviamente di Acea e della multiutility emiliana Hira. Contestualmente alla gestione dell'impianto, le aziende si impegneranno anche a garantire gli sbocchi per la spazzatura capitolina negli anni che precederanno il fine lavori. Ieri il sindaco ha avvisato tutti: non si torna indietro. Due giorni fa proprio Conte invece aveva attaccato il PD sulla questione. Il sindaco ha capito che la questione è delicata. Giuseppe Conte guarda le elezioni regionali nel Lazio del prossimo febbraio come un gradino della sua personale scalata al centro-sinistra. Se con la guerra in Ucraina il capo grillino ha sottratto al PD sindacati e associazionismo pacifista, adesso con pungolo ecologista sogna di rubare ai Dem anche i suoi alleati politici storici, in particolare Sinistra Italiana ed Europa Verde. Non è un caso che a replicare al sindaco Gualtieri sia stata poco dopo la grillina Roberta Lombardi, assessora uscente della giunta rosso-gialla, che insieme a una parte di Dem, all'alleanza Cucumera e altre varie microsigle della sinistra cerca di tenere il tavolo ancora aperto. Gualtieri accusa la Lombardi, non dice che durante la costruzione dell'inceneritore il problema rifiuti di Roma si risolverebbe mandando in ogni caso rifiuti in giro. Non dice inoltre che alla fine di questo periodo, scegliendo l'economia circolare, avremo impianti che chiuderanno il ciclo senza rovinare l'ambiente, mentre gli inceneritori producono ceneri che vanno smaltite in discarica. Questo, tra l'altro, è solo uno dei innumerevoli problemi che i termovalorizzatori producono a livello ambientale. La replica, numeri alla mano, è stata affidata all'assessore all'ambiente Alfonsi, assessore del Comune di Roma. Lombardi non propone impianti alternativi, non dice con quali tecnologie realizzarli, non dice che anche realizzando una raccolta differenziata al 65% rimarrebbero comunque più di 600.000 tonnellate di scarti che andrebbero in discarica. Soprattutto non dice mai come i 5 Stelle al governo a Roma per 5 anni e mezzo non abbiano messo in piedi questo impianto. Insomma, una vicenda questa del termovalorizzatore che restituisce un dibattito in corso, endemico ormai nella nostra città, in corso da tempo. Adesso la giunta Gualtieri sembrerebbe in qualche modo intenzionata a costruire questo termovalorizzatore in mano ai soliti noti dei signori, insomma, dei rifiuti locali, a cui si sta aggiungendo anche Acea, che sembrerebbe, diciamo, volersi prendere anche questa parte di gestione della città. Anche qui, per chi degli ascoltatori e ascoltatrici volesse approfondire il tema, ci sono innumerevoli trasmissioni di impatto, la trasmissione contro le nocività che va in onda tutti i lunedì dalle ore 17. Potete trovare i podcast sul nostro sito www.ondarossa.info. Staremo tra l'altro a vedere anche se Gualtieri effettivamente poi sarà in grado anche politicamente di reggere questa proposta, anche in funzione di quello che succederà nelle prossime elezioni regionali di febbraio. Per quanto riguarda la cronaca di Roma non c'è tanto altro, se non una serie di arresti e lo scioglimento di due dei comuni di Anzio e di Nettuno per alcune inchieste legate all'associazione mafiosa. Di tutte le agenzie che fanno cronaca locale questa mattina hanno dato largo spazio alla vicenda. L'altro grande spazio purtroppo è sempre sui femminicidi sul triplice femminicidio di Prati, che in questi giorni ha tenuto ai noi molto banco sulle cronache sia locali che nazionali. Si continua a scandagliare, a fare un esame approfondito purtroppo sia delle vittime dell'autore dell'assassino. Noi in merito vi andiamo a leggere un comunicato che è stato fatto uscire dal collettivo Ombre Rosse, che prende posizione un po' sulla vicenda. Prendiamo parola dopo l'ennesima notizia di cronaca nera che ci riguarda: l'uccisione di 3 donne sex worker a Roma il 16 novembre. Quest'anno, come ogni anno, sono in tanto troppo di noi ad averci lasciato, sono morto nell'indifferenza di quasi tutto, probabilmente anche la vostra, ucciso dalla violenza di un sistema puttanofobico e sessuocentrico, da clienti, amanti, conosciuti o sconosciuti, che pensano che le vite non valgano nulla solo perché siamo solo puttane. A chi importa della morte di una puttana? Non riusciamo nemmeno a contare il numero delle aggressioni, delle violenze, degli stupri, delle morti di sex worker che nel 2022 hanno riempito i giornali. Non riusciamo nemmeno a immaginare quelle che non ci sono finite, perché la maggior parte delle violenze contro di noi accade in silenzio, e persino noi stesso abbiamo paura di parlarne. La violenza, lo stigma e la repressione che viviamo ci isolano e aumentano la nostra vulnerabilità. Siamo spesso ai margini e accumuliamo oppressioni che nel sex work esplodono ancor più perché il nostro lavoro è stigmatizzato e non riconosciuto. Siamo ovunque, eppure nessuno ci vede, tranne quando serviamo come pedine da giocare nel dibattito pubblico per giustificare azioni o leggi repressive per proteggerci, in nome di un paternalismo nemmeno troppo celato che vorrebbe avere il controllo sui nostri corpi. Anche il linguaggio che si usa per definirci ci offende. Di femminicidio si tratta, punto fondamentale. L'interesse proriginoso per la realtà delle sex worker cinesi, i numeri e i dati, no. Non serviamo solo a darvi questi dati. Le 3 colleghe uccise erano lavoratrici sessuali. Sono state uccise sul luogo di lavoro. Onorate la loro memoria e non chiamateci con degli appellativi che non ci rappresentano. La morale, il pudore e il rigore cattolico generano mostri che attentano alle nostre soggettività, alle nostre vite. Vogliono tenerci zitte e buone, mere statistiche su fogli di carta, ben distanti dalla realtà e dalla materialità delle nostre esistenze. Ma non resteremo in silenzio a osservare questa lista di tragici eventi allungarsi. Non basteranno lo Stato, la Chiesa o il patriarcato per farci smettere di esistere e di gridare la nostra rabbia. Siamo qui e siamo vere tutti i giorni, i nostri corpi attraversano queste strade, queste stanze. Siamo stanche di ritrovarci a piangere la vita di sorelle, amiche, conoscenti e amanti. Siamo stanchi di dover avere paura, consapevoli di poter essere un giorno piante a nostra volta. Per l'insieme di tutte queste ragioni ci troverete in piazza alla manifestazione di Non Una di Meno del 26 novembre a Roma, perché la violenza contro di noi è parte integrante della violenza patriarcale, perché siamo parte del movimento transfemminista, perché siamo stanche e terribilmente arrabbiate. Carol, Nevila, Sabah, Jessica, Diana, Camilla, Vanessa, Marta, a tutti voi di cui non conosciamo il nome, vi portiamo tutto nei nostri cuori. Per questo grido di dolore e rabbia è per voi, rest in pride. E questo, diciamo, è il comunicato di Ombre Rosse, che fa un po' il punto su quello comunicato che è uscito due giorni fa, un giorno e mezzo fa, e che fa un po' il punto sulla questione, anche e soprattutto sulla questione relativa all'attenzione mediatica rispetto ai 3 femminicidi di Prati. Un comunicato appunto che invita anche alla... cioè che invita innanzitutto a parlare appunto di femminicidio e non di altre cose che assimilano quanto accaduto a Prati come ad un episodio di cronaca nera, ma appunto di dargli la natura sistemica, soprattutto che sono anche state uccise sul lavoro come appunto lavoratrici sessuali. Si chiude l'appello ovviamente con la diciamo con la richiesta e con l'appello alla partecipazione al corteo transfemminista di questo sabato a Roma dalle ore 14. Da questi microfoni ovviamente, oltre a rilanciare la nostra solidarietà alle sex worker e il nostro completo appoggio a questo comunicato, rilanciamo anche la manifestazione di questo sabato 26 novembre a Roma, corteo transfemminista contro la violenza maschile, che peraltro questa radio, questi microfoni seguiranno in diretta proprio a partire dalle 14. quando sono le 9 e 40 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di passare alle battute conclusive di questa rassegna stampa di mercoledì 23 novembre 2022. Alle 9:43, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Giustamente un ascoltatore che ha chiamato poco fa in redazione ci faceva notare come parlare di termovalorizzatore sia effettivamente, diciamo, per non usare una parola diciamo scurrile, sia un po' un termine ipocrita, un parafulmine, ecco, perché di inceneritore bisogna parlare. Effettivamente questo è un po' il termine che va utilizzato, le cose vanno chiamate con il loro nome. Noi appunto stavamo leggendo solamente il trafiletto del foglio, però ovviamente rimandiamo anche discorsi più approfonditi e precisi a Impatto, la trasmissione contro le nocività del lunedì alle 17, in generale ai podcast che trovate sul sito della radio www.ondarossa.info. Noi a questo punto chiudiamo questa rassegna stampa di oggi mercoledì 23 novembre 2022. Lo facciamo ricordandovi che la mattinata continua e prosegue con il redazionale di Radio Onda Rossa a partire dalle ore 10, con tanti temi che verranno trattati in questo oggi durante il redazionale particolarmente ricco. A partire dalle 13:30 ci sarà invece la trasmissione musicale Black, alle 16 come diciamo prima la trasmissione del coordinamento Cittadino Sanità, dalle 18:30 il redazionale del mercoledì, alle 21 prove tecniche di trasmissione con musica elettronica e industrial, dalle 22:30 25 o'clock con anatemi e rifiuti urbani. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Voci 56, segnalazioni, commenti, se quello che viene detto nei microfoni vi piace o non vi piace, oppure se volete fare delle segnalazioni a questa radio, i telefoni sono sempre aperti, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito è www.ondarossa.info. Colgo anche l'occasione, cogliamo l'occasione per ricordarvi che la rassegna stampa è disponibile sul sito di Radio Onda Rossa a partire da pochi minuti dopo la fine, quindi il tempo di caricarla sul sito, rimane ogni giorno online sul nostro sito web per 24 ore, quindi qualora siate impossibilitate ad ascoltarla in diretta in qualsiasi giorno, potete farlo durante la giornata anche successivamente andando sul sito della radio, troverete in alto appunto il podcast della rassegna. A questo punto, quando sono le 9:46 minuti primi, questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale e in particolare in questo periodo a chi è in sciopero della fame contro 41 bis e carcere ostativo. Ciao!